Il granaio della memoria.
Un ambiente sonoro lontano nel tempo e nello spazio apre il granaio della memoria. Suoni, voci e rumori ascoltati poco fa provengono infatti dai litorali provenzali di fine anni 50. Li aveva registrati, non senza qualche difficoltà, Victor Tognola, che per la RSI si era recato nel 1958 alle Sainte-Marie de la Mer per documentare quello che viene chiamato il pellegrinaggio gitano. Un atto devozionale che gli zingari dedicano alla loro santa protettrice, Santa Sara, detta la Nera. E proprio di memorie gitane si occuperà il granaio, vale a dire di come la radio nel tempo ha descritto, raccontato e affrontato la cultura nomade degli zingari e il mondo di quelli che in francese sono chiamati le genti del viaggio. Una denominazione che si vuole neutrale e onnicomprensiva, sotto la quale prendono posto tradizioni e comunità diverse, Sinti, Manush, Gitani, Yenish, per le quali vita e viaggio sono espressioni diverse di una stessa essenza. L'escursione gitana tra le teche della RSI si muoverà lungo un asse che ben illustra l'attitudine ambigua adottata nei confronti dei nomadi, da chi, come noi, vive una vita stanziale e sedentaria. Da una parte la curiosità un poco romantica per una vita senza radici, itinerante e libera, e il fascino per alcune manifestazioni della cultura zingara, prime fra tutte quelle musicali. D'altra parte invece la paura e la diffidenza, generate dal confronto con uno stile di vita tanto diverso dal nostro, da risultare a volte inaccettabile. Il granaio attraversa allora alcune delle molte gradazioni che uniscono questi due poli. E il percorso d'archivio inizia dalla curiosità e dal fascino che le comunità gitane d'Andalusia suscitavano nel cronista Luciano Giudici, autore nel 1961 di una cronaca dedicata a Granada e ai suoi gitani.
L'incontro con la gente gitana ha sempre, anche in un'epoca smaliziata come la nostra, un sapore di avventura, un'ansia e quasi un sospetto di mistero. Il gitano, con pochi stracci addosso e un'antica malinconia nella voce e nei gesti, sa circondarsi di un vuoto rispettoso. Vuol custodire un mondo ancora vergine, riflettersi in modi di vita antichi e forse anacronistici. Una sfida. Per questo il gitano fugge la città, si sposta nei suoi carrozzoni alle periferie, nelle zone anarchiche tra comune e comune, alle foci dei fiumi, nelle brughiere. La sua vita è una corsa tra tante periferie uguali, sotto i medesimi ponti. C'è chi nasce e chi muore, ma è raro che un gitano nasca e muoia nello stesso luogo. Spesso centinaia di timbri sul passaporto, chi ce l'ha, documentano il contorto itinerario di una vita. Il gitano è oggi forse l'ultimo saggio che sfugge alle fredde computazioni dei censimenti. Non è un nome e un numero, ma una voce per cantare, delle gambe per danzare.
Difficile capire fino in fondo l'interpretazione itinerante data alla vita dai gitani, soprattutto per chi da secoli considera il radicamento, l'identificazione con la terra e la stabilità come valori di civiltà irrinunciabili. Ma l'impossibilità di aderire a uno stile di vita nomade si traduce a volte in una quasi ammirazione e in una volontà di capire. Il microfono del cronista si rivolge così all'uomo di lettere e di storia, ovvero a uno studioso incontrato sempre a Granada, che sinteticamente illustra le origini indoeuropee dei gitani d'Andalusia.
I gitani di Granada sono attualmente circa 2.000-2.500 e sul quartiere dirò che è l'unico che si conserva, che c'è in tutta l'Europa come quartiere residenza fissa di questo popolo venuto dall'India. sull'origine dei gitani, credo che lei saprà che attualmente quasi è stato dimostrato che i gitani appartengono alla razza aria indiana. Un ramo prese la strada dell'impero bizantino e si stabilì nell'Ungheria, era una provincia, apparteneva all'impero bizantino ancora nel 1300, e un altro che attraversò tutto l'impero islamico, tutta l'Africa del Nord, passò lo stretto Gibilterra e venne a Granada non dentro della dominazione araba, ma con la conquista dei cristiani, aiutando ai cristiani a riconquistare la città di Granada. Per questa ragione la regina Isabella la Cattolica, questo naturalmente non consta documentalmente, ma si parla sempre di un popolo gitano che aveva aiutato molto i re cattolici a conquistare la città, e diede il permesso di abitare qua dentro. Dico male, qua dentro no. Nei intorni della città, però fuori del muro esterno.
Le parole pronunciate con accento spagnolo proiettano dalla penisola iberica verso est, alla ricerca delle origini indiane delle comunità zingare europee. Un'ipotesi formulata già nel XVIII secolo, che trova riscontri ad esempio nei legami intrattenuti dalla lingua romani con alcune lingue indiane. Tra gli studiosi, poi, che si sono interrogati su questi legami, c'è anche una voce cara agli ascoltatori della RSI, la voce dell'etnomusicologo Roberto Leidi, che di zingari e di musica zingara si è occupato per più di un ventennio, passato a raccogliere materiali sonori, soprattutto nei Balcani, dove Leidi ricercava punti di contatto tra Oriente e Occidente. E come spesso avveniva, i campi d'indagini dello studioso Leidi si rispecchiavano nelle missioni animate dal divulgatore Leidi. Nel 1994, durante una puntata di Altre Onde, l'etnomusicologo proponeva un breve itinerario tra alcune manifestazioni moderne della musica zigana.
Nel panorama generale della musica che viene eseguita in Europa dagli zingari, una collocazione particolare ha la musica dei manouche francesi. Sappiamo che quella della musica è una delle attività tradizionali degli zingari. Perché? Ma perché, essendo nomadi, è un mestiere che può essere esercitato da nomadi. Non è pensabile avere dei contadini nomadi o degli impiegati nomadi. Il mestiere del musicista è un mestiere che chi gira il mondo può esercitare nei vari posti dove arriva. Si è discusso molto, ancora si discute se esiste una musica zingara. In realtà non esiste una musica zingara, forse esiste uno spirito zingaro, una mentalità musicale zingara, ma nei vari paesi gli zingari hanno suonato sempre, suonano una musica che è anche quella dei paesi, dei territori, delle regioni dove vivono. E la cosa è comprensibile, perché essendo musicisti professionisti che non suonano per se stessi, ma suonano per gli altri, devono suonare la musica che piace agli altri. Per cui in Romania suona una musica che è quella dei contadini rumeni, in Bulgaria quella dei contadini bulgari, e in Francia gli zingari hanno acquisito uno stile molto francese, se vogliamo. Il primo brano che ascoltiamo viene da una cassetta che è stata registrata, in modo, sentiremo, la qualità è molto modesta, molto artigianale, da uno stesso gruppo di zingari evangelici, cioè protestanti, che hanno registrato questa cassetta in cui vi sono dei brani strumentali, noi ne sentiremo uno, e dei brani cantati. E allora sentiamo questo pezzo registrato, credo, 7-8 anni fa, e che ci riporta di colpo al 1940. I manouche provengono in gran parte nel loro nomadismo, ma molti ormai si sono anche fissati dall'Alsazia. Se scendiamo invece nel sud della Francia, nella regione di Perpignan, troviamo invece insediate ricche, grosse comunità seminomadi di zingari invece catalani, e qui la musica cambia totalmente. È musica tipo spagnolo catalano, che negli ultimi anni poi ha avuto un particolare sviluppo verso le forme, se si vuole, più spettacolari, più virtuosistiche e più veloci e, se vogliamo, anche più banali, cioè quella rumba catalana che ha incominciato a diffondersi una trentina d'anni fa, che adesso è diventato il modello dominante della musica degli zingari della regione di Perpignan, ed è quella poi da cui derivano i Gypsy Kings, che sono questo gruppo oggi molto famoso che gira e fa concerti in giro per il mondo. Qui sentiamo questo gruppo, che è un gruppo, non è un gruppo famoso, non è un gruppo professionale in senso ampio, che sono i Rumberos Catalans de Sant Jaume di Perpignan, che fanno appunto un esempio di questa classica rumba catalana molto trascinante ma anche abbastanza banale. Se questo è oggi lo stile dominante, lo stile musicale dominante fra i musicisti zingari del sud della Francia, della zona di Perpignan o del delta del Rodano, ascoltiamo invece qual era fino a un 20 o 30 anni fa lo stile dominante, uno stile ben più intenso, ben più tradizionale se si vuole, meno spettacolare e legato molto di più alla tradizione zinga gitana della Spagna. Questa è una registrazione che io ho fatto nel 1968 alle Saint-Marie de la Mer nel sud della Francia, e c'è questo giovane cantante Antonio Deleria, che era lì come pellegrino alla chiesa delle Sante Marie, ed è accompagnato alla chitarra dal fratello George Deleria e da un altro chitarrista, Luis Fernandez. Questo è un bellissimo esempio di soleares tradizionale da mettere a confronto col brano che abbiamo ascoltato prima. Questa era la musica nella zona dei gitani del sud della Francia di 30 anni fa o 20 anni fa ancora. Qualcuno c'è ancora oggi, ma ormai lo stile Gypsy King che abbiamo sentito sta schiacciando tutto.
Spesso e volentieri Roberto Leidi utilizzava per le sue emissioni materiali sonori e musicali da lui stesso raccolti. Era il caso del brano ascoltato poco fa, registrato nella località delle Sante Marie del Mare, già evocata in apertura di puntata. E proprio in quell'ambiente sonoro il granaio ritorna per ascoltare la cronaca sussurrata di Victor Tognola, che nel 1958 descriveva, dalla cripta della chiesa di Notre-Dame de la Mer, le celebrazioni dedicate a Santa Sara, l'ultima regina dei gitani.
Ci troviamo nella cripta sotto l'altar maggiore della chiesa delle Sainte Marie de la Mer. È il 24 maggio. Oggi qui, al sud della Francia, là dove termina la Camargue, si sono dati convegno tutti i gitani del mondo. E sia chiaro, gitani, non zigani. In questa cripta sta Sara, la patrona dei gitani, la santa che essi vengono a venerare tutti gli anni a questa data, il 24 maggio, fin dal 1448. Secondo la tradizione provenzale, nel 40 d.C. Maria Giacobea, sorella della Vergine, e Maria Salomè sono abbandonate su una barca senza vela e senza remi. Sara, la serva nera delle due Marie, rimasta a terra, rimasta sulla riva, si dispera. Allora Maria Salomè getta il suo mantello nell'acqua. E qui avviene il primo miracolo. Il mantello serve a Sara da barca per raggiungere le due Marie. Grazie alla protezione divina, giungono su queste rive che piglieranno appunto il nome di Sainte-Marie de la Mer. Appena sbarcate, costruiscono una chiesa. Il luogo ben presto diventa meta di pellegrinaggio. I gitani prendono a venerare Sara e a considerarla loro patrona. Era nera come loro, era serva.
Et in secula, seculorum, amen.
Qui, nella cripta, dove, come forse sentirete, giungono i canti della funzione che sta svolgendosi sopra nella chiesa, i gitani sfilano in silenzio davanti alla loro patrona. Ciascuno ha un regalo da fare, una grazia da chiedere, oppure un ringraziamento da portare. Sara, una statuina in legno vestita con stoffe colorate, è lì, appena rischiarata da un cero. Migliaia di ceri sono tutt'attorno nella cripta e il calore che essi emanano è pressoché insopportabile.
Fin qui le teche della RSI hanno proposto un racconto incuriosito e affascinato delle tradizioni e della cultura nomade degli zingari. Se l'attenzione tuttavia si sposta verso gli anni 70 e 80, i documenti sonori d'archivio testimoniano di un approccio diverso, orientato a tematizzare gli aspetti più problematici del nomadismo contemporaneo. Un approccio che traspare da alcune puntate di Speciale Sera, trasmesse tra il 1978 e il 1979. La musica e la storia degli zigani lasciano allora spazio a problematiche di natura sociale e identitaria, portate al centro dell'attenzione da alcune iniziative intraprese per federare gli zingari dispersi nel vasto mondo occidentale.
Das wir haben heute durchgesprochen, was wir Ziele.
L'internazionale zigana si è riunita per discutere dei futuri traguardi che vuole raggiungere e per varare nuovi obiettivi. Noi vogliamo essere riconosciuti come nazione, un'idea che avevamo già lanciato dal 1970 e che ora cerchiamo di approfondire. Un altro obiettivo ben preciso è la lotta contro ogni sorta di discriminazione che come zingari dobbiamo subire. E da ultimo rivendichiamo la nostra identità di popolo originario dall'India e il diritto di poterci manifestare con la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra musica, che non vogliamo perdere.
Gli zingari sono e vogliono essere cittadini dei paesi in cui vivono. Per esempio in Italia tutti gli zingari sono cittadini italiani e vi abitano lì da 400 anni. E così anche in Francia sono cittadini francesi, eccetera. Sono rari invece i casi in cui sono apolidi. Però nello stesso tempo rivendicano una certa nazionalità, il riconoscimento di loro come nazionalità, come gruppo etnico, per poter avere il diritto, soprattutto nei paesi dell'est dove costituiscono gruppi molto numerosi, ad avere scuole, giornali, pubblicazioni, trasmissioni televisive nella loro lingua, in modo da poter mantenere viva la loro cultura.
L'éducation pour des gens qui ont un mode de vie nomade, l'éducation des enfants pose des problèmes bien sûr particuliers parce qu'une fréquentation régulière.
Il fatto è che l'istruzione di gente che conduce una vita costantemente nomade presenta un problema particolare. La frequenza alla scuola, infatti, non è sempre facile. Poi c'è il problema della lingua, che non è quella parlata nei luoghi che attraversano. Gli zigani, è bene ricordarlo, parlano una lingua propria. In pochissimi paesi è stato possibile offrire loro un insegnamento nella lingua zigana. Un esempio interessante è quello della Svezia, che ha recentemente pubblicato un libro nella lingua degli zigani. Fra i problemi della scuola c'è anche quello non indifferente presentato dall'opposizione stessa dei genitori zigani al fatto che i propri figli vengano educati ad una cultura che non appartiene loro. Hanno paura, infatti, che i bambini possano integrarsi nella società che li ospita e dimentichino col tempo di essere zingari.
Nous sommes très étonnés de voir que c'est précisément dans les pays qui se portent le mieux, les pays
Noi siamo molto stupiti nel vedere che è precisamente nei paesi che stanno meglio, nei paesi più sviluppati, più ricchi, che la nostra minoranza si trova peggio, che noi siamo i meno accettati, i meno rispettati.
Con el resto de los gitanos del mundo formamos un solo pueblo. Y que tenemos dos grandes problemas o dos enormes grupos de problemas que resolver en la sociedad moderna.
Noi, tutti gli zingari del mondo, formiamo un solo popolo. Abbiamo, in quanto tali, due gravi problemi fra gli altri che ci pone la società moderna. In primo luogo, vi è il problema della difesa della nostra cultura, della nostra identità, dei nostri costumi, che sono praticamente uniformi in tutto il mondo. Noi lottiamo contro l'uniformità, chiediamo che i nostri diritti vengano rispettati. Abbiamo diritto ad essere e a rimanere distinti, e lo dichiariamo con tutte le nostre forze. Noi zingari siamo contro chiunque pretenda di mescolare la nostra cultura con i canoni delle altre culture, proprio perché le varie culture sono distinte. Non esiste, appunto, una cultura migliore dell'altra. Ognuna ha la sua validità. Noi zingari siamo dunque orgogliosi della nostra cultura e non ne invidiamo nessun'altra.
Precisamente perché le culture sono distinte, non esiste una cultura migliore che altra. E los gitanos estamos orgullosos de ser gitanos.
Gli anni 60 e 70 sono anni di un certo fermento politico per le comunità zingare europee, che intraprendono un processo di emancipazione e si interrogano sulla propria identità. Nel 1971 un primo congresso mondiale introduce il termine Rom, che in lingua romani significa uomo, in sostituzione del termine zingaro, e lo stesso congresso chiederà all'ONU il riconoscimento dei Rom come minoranza etnica. Il movimento internazionalista non si impegnerà tuttavia solo sul piano identitario e politico, ma tenterà di lottare contro le discriminazioni presenti e passate. Da quelle che ancora a metà anni 70 colpivano in Svizzera le comunità Jenisch, fino al ricordo delle persecuzioni operate dal Terzo Reich. Aspetti quest'ultimi che non possono essere ignorati e che nemmeno le teche ignorano. Proprio negli anni della nascita e della crescita del movimento internazionalista Rom, Flavio Maspoli si era recato non lontano dal confine tra l'Austria e l'Ungheria per raccogliere testimonianze di zingari sopravvissuti allo sterminio nazista. Ma per parlare di discriminazione, di pregiudizi e di diffidenza non è necessario ascoltare le testimonianze di chi è sopravvissuto ai lager. Bastano i primi minuti del documentario che descrivono l'avvicinamento del documentarista al villaggio Rom.
Was machst du hier?
Ich tue Sperren.
Sperren? Und was ist das für ein Spiel? Wie geht das?
Ad alcuni bambini che si divertivano a pescare dei pezzi di legno trasportati dalla corrente di un piccolo fiume, abbiamo chiesto dove abitassero e chi fossero gli zingari. Ci hanno risposto con la franchezza e la spontaneità che solo i fanciulli possono avere. Gli zingari rubano, sono farabutti.
Da oben hat's Zigeuner. Hast du gesehen? Die Zigeuner. Was sind das für Leute? Lump? Ja, wieso? Was machen die denn?
Stille.
Ci sono zingari che non vogliono lavorare e creano tanti problemi.
Gibt's solche Zigeuner, die nicht arbeiten wollen und wohnen in so ein kleines Dorf und sehr viele Probleme sind mit den Zigeuner.
Se a scuola dovessi avere come compagno di banco uno zingaro, il maestro mi scherzerebbe senz'altro. A noi non piacciono gli zingari, non vengono mai in paese, restano sempre nelle loro case.
Stell dir jetzt vor, du gingst jetzt zur Schule und müsstest neben deinem Zigeuner sitzen. Was würdest du da sagen?
Nichts. Leo wird dich auslachen.
Du magst die Zigeuner nicht so?
Nein.
Nein?
Immer
und du?
Nein.
Du?
Manchmal.
Den kommen die auch ins Dorf manchmal?
Nein.
Die bleiben immer da oben?
Ja, die bleiben immer da.
A questo punto una donna ha richiamato seccamente i bambini. Noi, da parte nostra, abbiamo continuato nella ricerca e finalmente eccoci in quella che all'osteria del paese hanno definito la strada degli zingari. In verità la strada si presenta, per la trascuratezza e lo squallore, come un vero ghetto, e qui siamo accolti con diffidenza ed alcuni ci chiudono subito la porta in faccia.
Ma cosa volete da noi? Lasciateci in pace. Sono già venuti da Vienna, dalla Germania e da tutte le parti del mondo per sapere come viviamo e cosa facciamo. E perché? Ci spieghi perché? Andate al diavolo.
Luoghi comuni, stereotipi e vicendevole chiusura. Il frammento di documentario del 1979 testimonia di una scoraggiante diffidenza reciproca, viziata dai depositi della storia, dalle rappresentazioni culturali e dai pregiudizi, che in conclusione di puntata hanno fatto da contraltare ai primi documenti sonori ascoltati, curiosi e affascinati, aperti e accoglienti. Ma la ricchezza delle memorie conservate tra le teche della RSI consiste anche in questa molteplicità e ambivalenza. E allora, prima di chiudere, un ultimo frammento sonoro, una breve cronaca del 1955 che in una ventina di secondi mette in scena l'incontro-scontro tra due mondi, sedentario e stanziale il primo, itinerante e ramingo il secondo. Claudio Biffi vi saluta e vi aspetta la settimana prossima per un nuovo percorso d'archivio tra le teche della RSI.
Chi una di queste mattine si fosse trovato alla stazione di Lavorgo avrebbe assistito a una scena veramente poco comune. Una vera e propria carovana di zingari, composta di parecchi carri, cavalli e una trentina di persone, è stata evacuata a cura della polizia e diretta oltre San Gottardo. L'imbarco ha richiesto numerosi carri ferroviari che condurranno i raminghi al loro lontano paese d'origine, giù sino in Marocco.